Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie». Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dei morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto dell'Oveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore». Parola del Signore. Come voi sapete, l'ebraismo, come anche il cattolicesimo, d'altra parte, e la gente che è al di fuori della fede, pensa che, come dire, la fede sia una specie di blocco unico, una specie di pezzo di marmo in cui tutto è ugualmente definito e certo. E non è proprio così. Così anche nell'ebraismo, in questa pericope che abbiamo letto, vediamo una specie di spaccato della società religiosa e vuoi dire anche dell'intelligenza religiosa del tempo di Gesù. Qui è una discussione tra dottori della legge, tra maestri, oggi noi diremo tra professori. Infatti lo chiamano maestro, gli riconoscono una competenza, come si direbbe. In realtà, come sempre succede tra professori, come dire, cercano anche di tirarlo dalla loro parte. Dacci ragione, così si può dire che anche tu sei dei nostri e ci fa sempre bene. E anche tu qualcosa ci guadagni. Le cordate sono sempre state presenti in tutti i secoli. Sta di fatto che i sadducei, come voi sapete, avevano un'interpretazione piuttosto restrittiva, diciamo così, del canone delle scritture. Ritenevano infatti ispirati i primi 5 libri dell'Antico Testamento, la Torah. E per esempio non riconoscevano i profeti come ispirati. E come voi sapete, nei primi 5 libri della Torah, la visione del mondo, usiamo questo termine un po' laico, diciamo così, è molto molto, diremmo così, materialista. Non c'è infatti risurrezione. Non ci sono neanche angeli o spiriti. I racconti di creazione sono stati elaborati in contesti nei quali, cioè durante l'esilio, Israele era a contatto con le ricche mitologie mesopotamiche, che conoscevano una marea di spiriti, spiritelli, divinità intermedie, diciamo così, e proprio per distinguersi, come voi potete osservare, per esempio nel racconto della creazione non ci sono angeli, non c'è neanche il diavolo. E come voi sapete, leggendo l'Antico Testamento, anche nei salmi, c'è un salmo che dice: noi i viventi benediciamo il Signore ora e sempre, ma i morti no. Per l'uomo biblico, fondamentalmente, almeno grosso modo, fino alla fine dell'era antica, la vita è su questa terra. Si parla nei libri più tardi di una risurrezione, che non è la sopravvivenza dell'anima, di cui parla Platone e compagnia bella. Quello è un altro aspetto culturale che noi, come figli anche della Grecia, abbiamo ricevuto, ma la sopravvivenza dell'anima non è la risurrezione della carne. E comunque se ne parla in modi un po' confusi, riguarda i giusti, tutti quanti, è di condanna, è di vita. Certo non c'è il purgatorio, ma non c'è neanche l'inferno propriamente detto, c'è lo Sheol. Lo Sheol corrisponderebbe all'Ade pagano. È una vita grigia, dimenticata, lontana da Dio, e lì scendono i morti. Bene, i sadducei professano tutto questo e giustificano la loro tesi teologica proprio in questo modo. Il ragionamento che fanno qui è un tipico ragionamento rabbinico, noi lo potremmo chiamare ragionamento per assurdo, cioè tu parti da una premessa che tutti accettano, che è quanto dispone il Levitico, la legge del Leviato: se un uomo muore e non ha discendenza, il fratello prende prende la moglie, e così per mantenere, come dire, l'unità economica, diciamo così. Allora, partendo da una premessa che tutti accettano, ne mostrano l'incongruenza. Allora, se c'è uno che ha 7 fratelli, muoiono tutti e 7, 7 per dire un numero grandissimo, e alla fine muore anche la moglie, e di chi è moglie? Tutti l'hanno avuta in moglie, un po' come certe attrici di Hollywood di oggi, e non solo di Hollywood. Bene, anche loro ci si potrebbe domandare, e chi sarà il loro marito? Perché tanti l'hanno avuta come moglie, e va bene. Il Signore invece ragiona sui testi della scrittura e di nuovo fa vedere, con un altro ragionamento rabbinico, ma diremmo anche monastico, lui ragiona. Avete mai osservato come noi possiamo pregare bene sui salmi, ponendoci alcune domande semplici, sulla parola di Dio in generale? Chi è il soggetto? Chi è il verbo? Chi è il complemento oggetto? Il verbo è al presente, al passato o al futuro? Sono domande stupide, sono quelli che i monaci medievali chiamavano la littera. Bene, dalla littera noi arriviamo a capire molte cose, a pregare meglio. Lui dice: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io sono, è un presente, è un eterno presente. L'alleanza che Dio pone con gli uomini, con Abramo, Isacco e Giacobbe, è, nel senso forte del termine, esattamente come noi secoli dopo diciamo: questo è il mio corpo, nel senso vero e proprio del termine. È, non potrei mai dire che fu. Quindi, per essere l'alleanza, per essere continuamente, bisogna che continuamente siano i due soggetti dell'alleanza, Dio, ma anche i destinatari. La fede nella vita eterna, la fede nella risurrezione, è una conseguenza dell'alleanza. L'alleanza che Dio fa non è interrotta nemmeno dalla morte, perché è il Dio dei viventi e perciò è Dio nostro, che siamo viventi, tanto che siamo da questa parte dello specchio, tanto che siamo dall'altra parte, è lo stesso, non cambia niente, la medesima alleanza. Il Signore poi insegna a distinguere che la vita dell'escaton non è come la vita questa. La sessualità è una dimensione di questa vita, non dell'altra. E così, come dire, si conclude questa disputa tra rabbini. Una alleanza, dunque, che non viene mai meno. Lasciate che riprenda questo concetto di alleanza con questo santo che oggi celebriamo, che è, come dire, come certi santi medievali, dice, ma chi sono questi qua? Eppure sono i padri dell'Europa. Pensate, questo si chiamava di battesimo Winfrido, e già si capisce che siamo dei popoli germanici. Lui era un monaco inglese. Voi sapete che le isole britanniche nel VI, VII, VIII secolo, pensate a Beda il Venerabile, eccetera, eccetera, sono stati dei grandi centri, anche culturali, vorrei sottolineare, dell'Europa dell'Alto Medioevo. Il Papa lo chiamò a Roma. Vieni, vieni ragazzo, che adesso ti dico io una cosa. Intanto ti cambio il nome e ti chiamerò Bonifacio, cioè fai bene. E adesso, tu che sei stato tanti anni in monastero a pregare, quello che hai capito vanno ad annunciare a questa Europa che attende il Vangelo. Morì ad Occum in Olanda, tra i Frisoni, si sarebbe detto una volta. Evangelizzò infatti le popolazioni sia tedesche che sì, anche degli attuali Paesi Bassi. Ed è interessante perché la storia non fa salti. In fondo questo si chiamava Vinfrido, potremmo dire che era un invasore, era infatti un barbaro, no? E ci sono alcuni che oggi sono considerati, perlomeno da alcuni, degli invasori. Sanno gli annunciatori del Vangelo nella nostra Europa, cambieranno nome e annunceranno il Vangelo. E di nuovo l'Europa sarà ricostruita, come è stata costruita quella volta, da questa miriade, da questo esercito di persone. Bonifacio è relativamente noto, almeno è santo, c'è la messa, ma quanti altri monaci hanno costruito l'Europa. E allora possiamo pregare oggi perché il Signore susciti uomini e donne in questa Europa, anche tra gli invasori, tra quelli che non sono italiani, per dire, ma sono cristiani, o lo diventano. Il Signore, se può far sorgere i figli di Abramo dalle pietre, visto che abbiamo menzionato Abramo, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, può far sorgere annunciatori del Vangelo dove vuole. Il suo bacio non è mica corto. Ricordate che per il Signore niente è troppo piccolo per offrirglielo nella preghiera e niente è troppo grande per Lui che non ce la fa a farlo. Come sta scritto, tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. State tranquilli che Lui ci arriva. Ma per quanto riguarda noi, com'è bella la lettera a Timoteo, a me piace molto, dice: ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Voi direte, vabbè, questo riguarda i preti che ricevono l'imposizione delle mani nell'ordinazione, riguarda anche noi. Ma voi altri non avete ricevuto la carisma? E la carisma non è data mediante l'imposizione delle mani del vescovo? E avete ricevuto uno spirito non di timidezza, di tenere chiusa per voi la fede, ma di forza, di carità e di prudenza. Lo spirito di forza non è lo spirito di spocchia, vorrei sottolineare, però con forza, con prudenza. La prudenza è saper fare volta per volta ciò che è necessario. Per noi prudenza è soltanto stare attenti quando attraversi la strada. Di per sé la prudentia latina, che traduce la phronesis greca, è volta per volta sapendoci fare tutto a tutti. Annunciando che cosa? L'alleanza. In un mondo che si comprende per opposizioni. Guardate, nel Novecento, proletari contro borghesi, che è come dire ricchi contro poveri, o poveri contro ricchi per la precisione, ma in fondo Black Lives Matter, contro il biancocentrismo, ma sempre contrappositivo. Le scritte che erano fuori, e questo fuori questa chiesa, questo era interessante, non inneggiavano a questioni politiche, liberate questo e mettete dentro quell'altro. Non erano politiche nel senso che siamo abituati a pensare, e sì che in Sapienza non mancano le scritte politiche. Riguardavano, diremmo, l'inclinazione sessuale delle persone, gli uni contro gli altri. Ma l'alleanza è un'alleanza che ha tutti per destinatari, i bianchi come i neri, i ricchi come i poveri, i gay come gli etero. Di queste cose importa ai giornalisti superficiali, ma non a noi che vorremmo avere una lettura profonda della storia. Quello che noi dobbiamo fare è, con forza, carità e prudenza, annunciare il Vangelo senza vergognarci. Non vergognate dunque di dare testimonianza al Signore nostro. Soffri con me per il Vangelo, ci sarà sempre una parte di sofferenza. Ribadisco il concetto non per, come dire, rivangare eventi passati, ma secondo me, quando la Sapienza non ha colto quel fine intellettuale che era Ratzinger, e solo perché era un prete, secondo me è stato peggio. Poi naturalmente possiamo dire, questi qua hanno fatto 300.000 euro di danni in Sapienza, vero, ma quei professori, anche premi Nobel, che non hanno accolto il Papa, hanno fatto un danno d'immagine alla Sapienza che sarà ancora più difficile rimborsare. Il fatto è che tutti siamo immersi in questa violenza. A noi sta solamente l'annunciare grazia, misericordia e pace a chiunque. E quindi questa sia l'intenzione per la quale preghiamo in questa messa. Vorrei terminare questa mia omelia ricordandovi che venerdì alle 19 c'è la solennità del cuore di Gesù, rinnoveremo la nostra consacrazione al Sacro Cuore. Alle 18, lo dico non solo per voi ma anche per quelli che ci sentono, ricordate che alle 18, come facciamo sempre una volta al mese, reciteremo il rosario intero, i 15 misteri. Staremo un'ora con Maria che ci condurrà alla conoscenza del cuore di Gesù. Oggi poi io sono tutto contento perché, come sapete, a settembre il Papa ci regalerà un documento sul cuore di Gesù e sono sicuro che sarà una bellissima cosa per tutti noi.